Oltre alla questione più relativa alla tecnica e alla componente di strumenti bellici a disposizione e in esposizione, come parlavi tu in un war room riguardo alle perplessità su hangar o meno. Però gli ucraini stanno mettendo in atto una sorta di guerra simmetrica in contrapposizione alla guerra guerreggiata della Russia, perché si sono resi conto che sono decisamente inferiori e quindi magari invece su questioni di intelligence se la cavano meglio.
Eh sì, in realtà sì, nel senso che al momento, questo è anche interessante vedere sui nostri media, di questioni di campo, diciamo così, non si parla ormai praticamente più, mentre invece maggio è stato il mese nel quale la Russia ha preso più territorio da novembre scorso, diciamo. Sono come al solito delle avanzate piccole, però ormai giorno per giorno diventano chilometri e chilometri sostanzialmente. Soprattutto ci sono altre aree che prima non erano interessate dai combattimenti, ora che hanno risolto la questione di Kursk, stanno avanzando nell'area di Sumy,
E vengono
che è ormai
consolidate anche,
non ho
cioè
capito?
vengono consolidate anche, nel senso che sono
Vengono
territorio
consolidate, sì,
occupato e
certamente.
che.
La questione poi anche da dire è questa, cioè che quando viene annunciato, diciamo così, il controllo di qualcosa è perché ormai appunto è consolidato. E quello che si sta notando, e questo da un po' ormai, è che non sembra, se non in circostanze assolutamente locali e supposizioni, diciamo, non fondamentali, non sembra che ci sia la capacità da parte ucraina di effettuare delle controffensive. Continuano ancora a mandare uomini nell'area di Kursk, intorno a Tiotkino, soprattutto. Onestamente ormai non si capisce più il senso di questa operazione, cioè nel senso è chiaro che il senso è assolutamente ed esclusivamente propagandistico, non è più ormai un senso militare, così come propagandistica, anche se ha avuto un senso militare, è stata l'azione contro i bombardieri strategici che ha portato una serie di problemi diplomatici notevolissima. Cioè il fatto che sostanzialmente per 3 giorni non abbia parlato nessuno né delle autorità russe né delle autorità statunitensi è chiarissimo segnale che i telefoni invece hanno vorticato parecchio,
Sì.
perché ovviamente nel momento in cui tu vai a colpire una parte della triade nucleare, potenzialmente nucleare russa, la prima domanda che i russi si fanno
Gli
è:
americani lo
ma
sapevano.
questo
Ma gli
proprio.
americani lo sapevano.
No, 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 molto peggio. Questo è il primo attacco perché adesso ci fanno fuori i bombardieri e poi ci attaccano gli aeroporti e poi c'è un first strike nucleare, fammi capire. E questo è stato quello che Lavrov ha chiaramente chiesto a Rubio nella telefonata che si sono fatti già il giorno stesso. La risposta di Rubio deve essere stata non troppo convincente perché comunque per altri 2 giorni si è taciuto finché poi appunto ieri Putin ha parlato, di lì a poco Trump ha twittato, anzi truttato un post nel quale dice che con una scelta lessicale interessante, Putin mi ha detto che deve rispondere, will have, ha usato, non ha detto vuole, ha detto deve rispondere a questo attacco dell'Ucraina. Quindi chiaramente gli Stati Uniti sono tirati completamente fuori, i russi hanno evidentemente o accettato la loro dichiarazione di innocenza, diciamo così, oppure fatto buon viso a cattivo gioco, hanno detto:
Fatto
vabbè, visto che
finta.
era una cosa di un anno e mezzo fa, c'era ancora l'amministrazione Biden, facciamo finta che voi non ne sapete niente, perché perché appunto non è che possiamo rischiare la terza guerra mondiale sostanzialmente per questa cosa. Yermak è andato negli Stati
A
Uniti il giorno
parlare, sì.
dopo, ma diciamo a molti osservatori è sembrata una convocazione, non un invito, cioè come a dire: senti, adesso tu vieni qua e ci spieghi che progetti avete, perché è vero
Certo.
che dal punto di vista militare voi avete colpito degli aerei che effettivamente vengono utilizzati per attaccare il territorio ucraino, ok, però vorremmo capire un attimo che progetti avete, perché, ripeto, se lo avete fatto con la nostra assistenza satellitare, che sia stato ieri o che sia stato l'anno scorso, ovviamente ci mettete in una posizione che noi non, nella quale non vogliamo trovarci, perché gli Stati Uniti stanno provando a sganciarsi come conseguenze pratiche per loro dal conflitto, e ovviamente operazioni del genere naturalmente riaprono tutta una serie di interrogativi. Ripeto, la cosa più preoccupante di tutte non è stato quello che è successo, chiaramente poi anche dal punto di vista pratico non avrà conseguenze sulla capacità russa di attaccare l'Ucraina o sulle capacità di difesa e deterrenza nucleare, anche qua, insomma, perché poi quello è l'elemento della triade più debole anche per gli Stati Uniti, cioè la deterrenza nucleare si basa sulle installazioni di terra e si basa sulla flotta, che siano sommergibili o navi. Quindi, certo, i bombardieri strategici è meglio averli che non averli, è meglio averli tutti che averne 15 in meno, questo è assolutamente ovvio. Però, ripeto, non è. Infatti, l'unico momento in cui mi sono preoccupato seriamente, il 1º giugno, è quando si è sparsa la voce che poi è stata immediatamente capito, cioè, si è capito subito che era un fake, che era stata invece attaccata anche una delle basi della flotta
Sì,
a
dei
Murmansk.
sottomarini.
Lì ho detto: lì è un problema, non per i danni che la cosa può fare, perché a differenza dei bombardieri strategici, i sommergibili ovviamente sono ricoverati in hangar di cemento armato costruiti per resistere a esplosioni nucleari, quindi figurati un drone che effetto fa, ma perché a questo punto stavi attaccando due elementi della triade nucleare contemporaneamente. Lascia perdere, ripeto, quello era un fake, ok, ma se fosse stato vero, tu appunto stavi attaccando due elementi su tre, e lì effettivamente, se io fossi stato nello Stato Maggiore russo, avrei messo le forze nucleari in stato allerta istantaneo, perché
Come
insomma, cioè, non è cosa da, capito? Non è che tu puoi dire: vabbè, sì, ma tanto sono gli ucraini, non hanno le armi nucleari, non è un problema. Ho capito, però ci stanno quegli altri che sono anni che dicono che bisogna infliggere la sconfitta strategica alla Russia, evidentemente hanno deciso di cominciare stamattina. Non è
Sì.
andata così, naturalmente. Ripeto, evidentemente le assicurazioni statunitensi o sono state sufficienti o si è preferito glissare, dire: vabbè, ok, facciamo finta che non è successo niente. E l'atteggiamento russo al momento in realtà è più rivolto verso una cosa che poi è stata completamente cancellata dall'attacco agli aeroporti, ai bombardieri strategici, cioè gli attentati alla rete ferroviaria della notte precedente, che hanno fatto vittime civili, che hanno fatto vittime civili. Infatti ieri Putin ha espressamente parlato di atti terroristici, non tanto riferendosi alla questione degli attacchi ai bombardieri, anche se anche lì siamo proprio al limite legale, perché sono stati utilizzati camion civili da cui è partito l'attacco, e fin qua, insomma, la legislazione è un po' ambigua, però i guidatori, gli autisti di questi camion non sapevano cosa stavano trasportando, quindi sono stati utilizzati civili inconsapevoli. Insomma, siamo in una zona molto grigia dal punto di vista legale. Se l'attacco fosse stato portato materialmente
Dei servizi.
dagli ucraini, niente da dire, per carità, però tu hai usato gente che ha avuto la telefonata e ha detto: piglia sto camion e portalo là, cioè senza sapere appunto che cosa. Tra l'altro, uno è stato anche ritrovato strangolato con una fascetta stringicavi, quindi anche qua chi lo ha fatto, insomma, diciamo. Non proprio una situazione legalissima, tu dici, beh, ma quelli ci bombardano, che dobbiamo fare? No, per carità, sicuramente, però ripeto, una delle conseguenze di questo attacco è stato che dal panorama mediatico è completamente scomparsa la serie di attentati e sabotaggi alla rete ferroviaria che, ripeto, ha fatto 10 morti civili. Perché uno di questi viadotti è crollato casualmente proprio mentre sotto passava un treno.
Merci.
Guarda caso.
Non credo sia stato del tutto casuale questa cosa. Anche qui, fosse stato un treno militare, diceva, beh, ci sta,
Certo.
È un
hai fatto un
obiettivo
atto di
legittimo,
sabotaggio,
diciamo.
bravo, ti è andata bene, ok, ottimo, però hai colpito un treno che trasportava gente, insomma, quindi, e questa è la cosa sul quale adesso stanno battendo i russi. Il discorso di ieri di Putin, che poi non è stato un discorso alla nazione, era una riunione con i vari governatori di varie province, insomma, per tutta una serie di questioni pratiche. Il discorso però è stato questo, cioè l'Ucraina sta, visto che sta subendo tutta una serie di sconfitte sul campo di battaglia, sul campo di battaglia non è in grado di contrastare l'avanzata russa, cosa che è abbastanza vera al momento, stanno cominciando a fare atti di terrorismo e fin qua aiutati dai loro alleati occidentali. E questa è la parte problematica, naturalmente.
Certo.
Perché nel momento in cui, tra l'altro, la Russia decide che la leadership ucraina è, dal punto di vista legale, dei talebani qualsiasi, diciamo così, al di là del fatto che potrebbero cambiare una serie di situazioni e da operazione militare speciale, con tutte le virgolette del mondo, potrebbe diventare operazione antiterrorismo con tutta una serie di modifiche, anche tra l'altro per la struttura interna della Russia, ovviamente, perché questa cosa darebbe all'FSB una serie di poteri notevoli rispetto a quelli che ha adesso, e sospenderebbe ovviamente tutta una serie di garanzie di cui i cittadini russi, nonostante, insomma, secondo la nostra stampa, la Russia sia un gulag
Un'autocrazia.
infinito, comunque continuano a godere, diciamo così. Ora, non ci sono indicazioni che l'idea sia questa. È chiaro che sono tutte schermaglie diplomatiche sostanzialmente, ed è chiaro che in questo modo, diciamo così, la Russia si crea una, non so, una sorta di, capito, di moralità diversa. Dice, sì, è vero, noi combattiamo, ma combattiamo sul campo. E come ha detto
Controterroristi.
Putin, questa è una cosa interessante ieri
Ma quanto ci
che
tengo.
ha detto, purtroppo quando ci sono operazioni militari, con nostro grande, adesso non mi ricordo esattamente il termine esatto, una cosa tipo dispiacere, con nostro grande dispiacere a volte vengono coinvolti anche civili. Ma una cosa è un'altra cosa invece fare attacchi deliberatamente contro i civili, perché appunto gli attacchi ai treni sono stati, alle linee ferroviarie, sono stati presentati come attacchi deliberati contro i civili. Quindi, ripeto, è chiaro che la Russia sta spingendo sempre nella direzione della delegittimazione giuridica praticamente del governo Zelensky, cioè non è soltanto che il suo mandato è
Scaduto
scaduto,
come
ma è che
terrorista.
ormai stanno ricorrendo ad atti di terrorismo. Quindi questa è la cosa. Il problema, ripeto, non è tanto l'Ucraina, il problema è che questa definizione potrebbe essere estesa anche a chi continua ad aiutarla. E attenzione, al momento chi la aiuta sono i volenterosi, non sono gli Stati Uniti, che ieri elegantemente si sono chiamati
Sostrato.
fuori, no? Dicendo, Putin, ci siamo sentiti, mi ha detto che deve rispondere a questo attacco dell'Ucraina, appunto, e poi ha cominciato a parlare dell'Iran, dicendo che Putin ha promesso di dare una mano, potrebbe aiutare nella risoluzione pacifica, eccetera. Quindi è chiaro che, insomma, l'Ucraina è rimasta al palo con questa operazione. Se sperava di tirare maggiormente dentro gli Stati Uniti, ripeto, in questi giorni di silenzio da parte delle autorità, chiaramente le diplomazie hanno lavorato e, ripeto, evidentemente le rassicurazioni statunitensi sono state
prese per buone,
Per forza, sì, per forza. È stata una cosa, ripeto grave. Quando dico grave non intendo dire che non bisognava farla, perché, ripeto, dal punto di vista pratico effettivamente sono stati colpiti degli aerei che vengono utilizzati per colpire il territorio ucraino. Quindi non è che dici no, però quelli fanno parte della triade nucleare russa, sono intoccabili. No, sono toccabilissimi invece, perché loro usano quelli.
È avvenuto nel momento in cui la Germania ha concesso su qualsiasi parte del territorio russo di agli ucraini di intervenire.
Sì, dopodiché poi già il giorno dopo Merz ha detto no, vabbè, ma questa è una cosa che già era stata decisa mesi fa, eccetera, eccetera.
Che poi lui non era il governo.
È avvenuto, scusami, ti interrompo un attimo, però è importante questo. Sì. Soprattutto è avvenuto a più o meno una settimana di distanza da quell'altro truth di Trump, nel quale diceva Putin sta giocando col fuoco, perché se non fosse per me alla Russia sarebbero successe delle cose molto brutte. E probabilmente Lavrov ha chiesto a Rubio, scusami, erano queste le cose molto brutte che dovevano succedere? No, fammi capire un attimo, perché se siamo a questo punto, vi renderete conto che la situazione sta un po' degenerando. Prima fai le minacce e poi dopo fai distruggi i bombardieri, quindi questa è stata la cosa.
Senti, ma escludendo un'autonomia strategica dell'Ucraina, questi attacchi potrebbero anche essere in qualche maniera sostenuti da una parte della ex amministrazione americana, che in qualche modo vuole mettersi di traverso rispetto al disimpegno di Trump, perché non credo che gli ucraini possano fare tutto questo da soli.
Allora, formalmente gli ucraini possono assolutamente fare tutto questo da soli, e ti dico di più, formalmente lo possiamo fare anche noi da soli, ok? Ci mettiamo, e se è durata un anno e mezzo effettivamente, tu fai, ti affitti un capannone da qualche parte, recuperi qualcuno che ha un terreno agricolo, quindi può comprare fertilizzanti senza problemi, compri una cinquantina di droni su Temu, chiaramente uno ogni due settimane, e voilà, hai fatto fuori un aeroporto, senza problemi. Questo non è un consiglio agli ascoltatori, ripeto, assolutamente, però voglio dire, dal punto di vista che poi anche si riaggancia alla questione che ha detto Putin del terrorismo, cioè questa è una modalità terroristica, dice, non è una modalità militare, ok? Quindi da un certo punto di vista gli ucraini possono assolutamente aver fatto tutto quanto da soli senza nessun problema. Il problema qual è? Come al solito, il problema è: hanno avuto accesso a dati di intelligence ai quali non avrebbero potuto avere accesso? Perché, ripeto, noi possiamo fare questa cosa bellissima contro l'aeroporto, ma che ne sappiamo noi esattamente in quel momento quanti aerei ci sono, quali aerei ci sono, dove sono messi, eccetera, eccetera, eccetera? Il dubbio è questo. Cioè, ti ripeto, questa è un'operazione che tu puoi tranquillamente organizzare, soprattutto se alle tue spalle hai le risorse di uno Stato, tra l'altro, no? E non sei tre tizi e un telefonino, ok? Chiaramente lo puoi organizzare. Il problema però è: l'hai organizzato anche grazie all'intelligence occidentale o l'hai organizzato solo con la tua intelligence? Per esempio, adesso, vabbè, a parte stanno ovviamente mungendo questo attacco fino alla fine, ogni giorno pubblicano vecchi, o un po' di nuove immagini, oppure le vecchie immagini rimontate, eccetera, eccetera, però per esempio hanno fatto un errore grosso. Sono andati a colpire alcuni aerei A-50, che sono aerei spia, quelli con il piatto radar montato sulla Carlinga, che erano però palesemente in dismissione. Alcuni non hanno i motori, insomma, chiaramente roba vecchia, ora ci vuole del tempo dell'Unione Sovietica. Tra l'altro erano parcheggiati uno addosso all'altro, proprio erano anche impossibilitati a muoversi, quindi è chiaro che sono lì e non si sa cosa farne, probabilmente vengono utilizzati come
per ricambio.
E quindi chiaramente questo, per esempio, potrebbe lasciare intendere, almeno per per quell'aeroporto un'intelligence non proprio dire ottima. Quindi questa cosa potrebbe farci tornare all'idea che effettivamente abbiano organizzato tutto quanto loro, però ripeto, questa è una cosa che non saprai mai. Considera che poi alla fine di tutto, per chiudere il cerchio, il giorno dopo hanno provato un'altra volta a far saltare il ponte di Crimea. E insomma, voglio dire, diciamo che la situazione è molto molto tesa. Tu ovviamente non potrai mai provare se l'intelligence occidentale ha aiutato, e poi bisogna capire ha aiutato cosa, cioè chi ha dato delle foto satellitari 8 mesi fa. Non è che insomma ci ricavi chissà quanto, anche perché poi voglio dire, cioè gli aeroporti come mappa, come carta, diciamo così, ma basta Google Maps senza nessun problema, voglio dire.
Sì, come mostravi nel canale War Room.
Sì, come ho fatto ieri con quelli americani per far vedere appunto che il problema è la mancanza di hangar, non è che i russi non ce li hanno perché sono scemi, non ce li hanno manco gli americani, perché? Perché è complicato metterli in piedi.
E costa.
Perché stiamo parlando di delle bestie che hanno un'apertura alare di 50 metri, non so se, cioè, forse non è chiarissimo insomma quanto grossi sono quegli affari quanto difficilmente manovrano a terra.
Ma infatti
fare hangar per tutti quelli, al di là di quelle che potrebbero essere le clausole del trattato START, anche lì però non è che devono essere visibili 24 ore su 24, però insomma mettere in piedi una rete di hangar per tutti quegli aerei è uno sforzo economico, anche al di là che ingegneristico, ma economico spaventoso, che non ci sono i soldi per fare una cosa del genere sostanzialmente.
Infatti per tenere in piedi la narrazione, soprattutto in Italia, attingono un immaginario anche della prima guerra mondiale, non so, hanno tirato fuori che hanno usato una sorta di maiali, ovviamente sono sottomarini teleguidati, ma tipo i maiali che usavano nella prima guerra mondiale. Non c'è proprio chiaramente la spiegazione di che razza di ordigni sono stati colpiti. Tu nel canale dicevi che molti di questi aerei sono di fattura anni 80, quindi
i bombardieri strategici sono
anche dismessi.
Sono una no, al di là del dismessi o non dismessi, quelli che sono stati colpiti, ripeto, tranne gli A50 che erano palesemente quasi da rottamare, no, invece in buona parte erano aerei volanti, qualcuno forse no, però qua poi dipende, ovviamente non è che su ognuno di questi aerei c'è il cartellino vola non vola,
sì, certo.
Chiaramente, anche perché ripeto, comunque la triade nucleare russa, quindi da questo punto di vista i russi, come anche gli americani, perché anche i bombardieri strategici americani sono resti della guerra fredda, potrebbero avere interesse a lasciar credere di averne molti di più funzionanti e funzionali di quanti invece non siano, oppure magari al contrario invece tenere soltanto quelli operativi. I bombardieri strategici erano una componente fondamentale della deterrenza nucleare delle superpotenze al tempo della guerra fredda, chiaramente. Adesso lo sono molto di meno. Perché? Perché i missili, gli ICBM e non solo, sono stati perfezionati tecnologicamente in maniera enorme. I bombardieri strategici servono, come si suol dire, per proiettare la potenza, ok? Cioè per dire, vabbè, io comunque volendo posso arrivare a casa tua e bombardarti. Il problema è che non ci arrivi, perché i bombardieri strategici sì, lanciano missili, chiaramente, non è che sono, devono aprire come nei film della seconda guerra mondiale, devono aprire il portellone e far cascare le bombe sull'obiettivo, anche se tra l'altro buona parte degli ordigni nucleari che sono in Italia sono bombe a gravità, attenzione, quindi grosso modo l'idea di impiego è quella, auguri, cioè se vuoi arrivare sull'obiettivo troverai delle difficoltà. Il problema è che comunque ormai stanno andando verso l'obsolescenza, i russi ovviamente chiaramente chi ce li ha se li tiene, questo è naturale, perché, ripeto, funzionano ancora, però voglio dire, sono come il 128, no? Il vecchio 128 della Fiat, tu ce l'hai, funziona, perfetto, non consuma niente, bello, lo usi finché non si rompe, se
bello.
Si rompe lo aggiusti, una volta che si è rotto del tutto, non è che vai dalla Fiat e dici, senti, rimetti in funzione la catena di montaggio del 128, perché si è... Allora, sia i russi che gli americani hanno lavorato a nuovi modelli, per esempio i russi hanno i Tupolev 160 che non sono stati attaccati, questo è interessante, potrebbe essere stata una scelta deliberata perché sono i modelli più nuovi, e gli americani hanno i B2, però i Tupolev 160 i russi ne hanno una ventina forse, cosa che viene appunto considerata un segno della catastrofe, no? della Russia che non è in grado di, e gli americani di B2 ne hanno 19, quindi insomma siamo là, e non li producono più, perché non servono più.
E questo potrebbe essere un segno più. Che è solo una spettacolarizzazione quella che è stata fatta, cioè...
No, allora aspetta, è una spettacolarizzazione sicuramente, però quello è materiale funzionante che i russi stanno impiegando anche nel conflitto in Ucraina. Ora gli ucraini hanno parlato immediatamente di 40 aerei distrutti.
Sì.
Secondo me 40 aerei distrutti era l'obiettivo che loro avevano se gli attacchi, ed è un obiettivo sensato, attenzione, sensatissimo, se però tutti quanti gli attacchi fossero andati a segno. Invece noi sappiamo che su 3 aeroporti su 5 questa cosa non è successa, e non si sa perché. Cioè non si sa se è fallito per problemi tecnici, per contromisure russe, questo non lo sappiamo. Ora, 40 aerei sarebbe stato effettivamente un colpo,
un bel successo,
irrecuperabile sostanzialmente, non nel senso che spariva la flotta di bombardieri strategici, però bombardieri strategici funzionanti eccetera 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 e utilizzabili la Russia ne avrà massimo un centinaio, la stima più bassa è 70, massimo 100, gli Stati Uniti dovrebbero averne sui 150, gli Stati Uniti hanno delle necessità di proiezione di potenza maggiori della Russia chiaramente, e ne avevano di più da prima, tra l'altro anche qua, cioè questo dipende molto da quello che ti è rimasto dalla guerra fredda. I Tupolev 95 costruiti durante la guerra fredda sono 500,
okay.
Ne sono schierati una sessantina, gli altri dove sono? Sono stoccati, sono stati rottamati, sono stati distrutti, non possono mai più volare, però chiaramente stiamo parlando di bombardieri strategici, capito? Non è ti sei ammaccato il parafango, cioè, anche se hai fatto solo danni e non l'hai distrutto, però non è che torna in servizio domani, chiaramente lo vai a carrozziere, cioè, deve essere completamente riguardato tutto da capo a piedi, ogni parte naturalmente. Però, ripeto, ormai si tratta di oggetti che stanno andando verso l'obsolescenza. Se li hai, te li tieni. E fin tanto che l'ultimo di questi bombardieri strategici potrà volare, volerà. Questo è assolutamente fuori di dubbio. Però
non è stata una Pearl Harbor, insomma, alla fine.
No, non è stato per niente Pearl Harbor, al di là del fatto che la stessa Pearl Harbor non è stata Pearl Harbor, nel senso che hai fatto un danno alla flotta statunitense, però ecco, per esempio le portaerei, che sono state poi la cosa che ha portato al successo nella campagna del Pacifico, non le hai colpite perché non erano neanche lì. E le stesse navi, sì, hai distrutto 3 navi da battaglia, però altri 5 poi le hanno ritirate su, quindi no, non è minimamente paragonabile. Cioè è paragonabile appunto come effetto mediatico e come risultato militare buono, ma non quello che tu speravi di ottenere. Perché se tu seriamente speravi di levare di mezzo la flotta dei bombardieri strategici russi, come tu speravi di levare di mezzo la flotta statunitense del Pacifico, non hai ottenuto minimamente lo scopo. E dal punto di vista delle operazioni militari in Ucraina, ricordiamoci sempre che il massimo numero di bombardieri strategici utilizzati per un attacco al territorio ucraino è stato una volta sola 18, di solito sono tra i 5 e i 10, quindi in linea di principio anche se tu avessi distrutti 40 avrebbero comunque potuto continuare a bombardarti lo stesso, però certo lì sarebbe stato un problema ben diverso, naturalmente. Torno a ripetere, questo non è per sottovalutare il danno che è stato fatto, perché un danno è stato fatto, ed è stato fatto un danno soprattutto ad aerei per i quali non esiste più una linea di produzione, cioè quelli che hai persi sono persi per sempre, non puoi costruirne altri. Potresti ipoteticamente costruirne altri, dici mi hanno distrutto 10 tu 95, vabbè, allora costruisco 10 tu 160 in più, però a parte costa una caterva di soldi, diciamo, e probabilmente stanno un po' facendosi i conti. Chiaro, poi se tu vai a parlare con quelli dell'aviazione, vabbè, quanti bombardieri strategici ci servono? 10.000, mi pare naturale, però se ti vai a fare un attimo un calcolo tra virgolette serio, costi benefici, era meglio che non li distruggessero, ovviamente, però vabbè, insomma, sopravviveremo, dai, no, non è... Ecco, fosse stato un sottomarino nucleare, lì sarebbe stato tutto un altro tipo di ragionamento, chiaramente, però, ripeto, quello non c'è stato, anche se pareva che... però in realtà era una fake news.
Senti, ti volevo riportare un po' a una questione un po' più generale rispetto alle dichiarazioni di Merz, no? Perché adesso, con il nuovo cancellieriato, la Germania, insomma, entra ancora più potentemente in campo, solo che Merz ha detto di aver dato l'autorizzazione per i Taurus, poi ha detto che questo era successo, mentito il giorno dopo, mi sembra, dall'ex ministro della difesa socialdemocratico che fa parte della sua coalizione, poi ha detto che che aveva deciso qualche mese fa, ma qualche mese prima lui non era neanche cancelliere. Cioè, sono in uno stato confusionale oppure evidentemente c'è, diciamo così, una incapacità di strategica che non ne riguarda solamente Merz, ma anche tutti i cosiddetti volenterosi, a parte la totale inconsistenza dal punto di vista della coscienza storica, ma quello è un altro aspetto.
Allora, a voler essere buoni, possiamo parlare di ambiguità strategica, no? Cioè, tu dici probabilmente una componente c'è anche, naturalmente. Dici io, insomma, diciamo, cerco di confondere il mio avversario, oggi dico che gli do l'autorizzazione, vediamo che reazione ha, agisce in un certo modo, allora io dico no, vabbè, ma quella già l'avevamo data in passato, eccetera eccetera. Dall'altro lato il problema è sempre lo stesso, cioè adesso non è per citare von Clausewitz, per carità, che però pure insomma andrebbe un attimo
predetto.
Però tu fai la guerra perché hai un obiettivo politico, non perché sei cattivo, ok? Cioè, magari anche perché sei cattivo, va bene, ma questo non ci interessa. Tu fai la guerra perché hai un obiettivo politico. Obiettivo politico che può anche essere difficilmente raggiungibile, ok? L'obiettivo politico dell'Ucraina è recuperare tutti quanti i suoi territori. Perfetto, va bene. L'obiettivo politico della Russia è fare in modo che l'Ucraina non sia più una minaccia dal punto di vista militare. Vabbè, ok. Scegli una serie di modalità operative e scegli una serie di modalità tattiche e strategiche per ottenere questo effetto. Lo scopo politico dell'Europa qual è? Cioè, io vorrei capire questo, perché se tu vuoi sconfiggere la Russia non è così che la sconfiggerai, soprattutto se gli americani non ti danno una mano. Se vuoi aiutare l'Ucraina, ma anche qui, aiutare a fare cosa? A riconquistare i territori? Con 150 Taurus, che tanti hai, attenzione, dici noi 15.000, vabbè, insomma, potrebbe essere un problema. Cioè, questa è la cosa. Oppure quello che temono i russi, continuare a pompare armi in Ucraina, magari nemmeno troppe, perché tanto, e contemporaneamente riarmarsi, e quando noi ci saremo impantanati definitivamente in Ucraina, attaccarci. Ma io non credo onestamente che questo sia seriamente l'obiettivo di Merz. Io credo stiano un po' navigando a vista, e credo che buona parte di questi discorsi, soprattutto quelli della Germania, soprattutto quelli di questo governo tedesco, abbiano molto a che fare con questioni di supremazia interna all'interno dell'Unione Europea, supremazia economica, militare, eccetera, eccetera, piuttosto che con un piano militare ben preciso. Anche perché al momento, al di là di tante discussioni, eccetera, 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 questi segni di riarmo non sembrano proprio particolarmente vivaci. Ormai di questa questione del Rearm Europe se ne parla da mesi. Ora, certo, non è che tu apri una fabbrica di carri armati in 3 giorni, per carità, però non sembra. Così come rimettere in piedi la leva militare, cioè, sì, però per esempio non è stato ancora depositato nessun progetto di legge per fare questa cosa. Cioè, non lo so, ripeto, è una situazione complessa che probabilmente ha più a che fare con dinamiche interne politicamente ai paesi che dicono ste cose e soprattutto con dinamiche interne all'Unione Europea, perché per esempio alla Germania non è piaciuto ovviamente il fatto che la Francia si sia candidata a guidare la coalizione dei volenterosi, alla Germania non piace che la Gran Bretagna, che non fa parte dell'Unione Europea, non ce lo dimentichiamo questo, voglia comunque mettere le mani sui fondi del Rearm Europe, come alla Germania non piace che la Polonia si sia, ormai penso non più, però all'inizio del conflitto sì, candidata a essere il primo paese sostenitore e quindi chiaramente quello che ci guadagnerà di più dall'immancabile vittoria finale. È una questione, ripeto, anche di equilibri interni all'Europa. Infatti in tutta questa storia, no? Chi è che non sta parlando e non sta dicendo niente? È la Francia. La Francia ha smesso di parlare sostanzialmente. Sì, ci sono stati dei discorsetti di Macron, vabbè, per carità. Però sostanzialmente la Francia ha smesso di parlare.
Da che voleva mandare, sì, i soldati?
Continua ogni tanto. Oggi è uscito un articolo, non mi ricordo, su Politico o qualcosa del genere, nel quale dice che insomma gli alleati europei sono preoccupati perché praticamente pare che gli americani, se loro decidessero di mandare truppe, non li sosterrebbero. Beh, grazie, ma questa è una cosa vecchia di mesi, anche qua. Sì. Ti ho detto, a me nessuno mi leva dalla testa l'idea che tutto questo sia una gigantesca partita di giro per girare soldi pubblici alle industrie degli armamenti e alle coalizioni politiche che li sostengono, chiaramente. Sì. Il problema grosso è che però poi effettivamente nel momento in cui tu continui a utilizzare l'Ucraina come tua truppa coloniale, diciamo così, effettivamente potrebbe arrivare il momento in cui la Russia si scoccia e dice che quest'ultimo atto, vedi ora tutta questa questione sul terrorismo e sugli sponsor occidentali del terrorismo, quest'ultimo atto potrebbero decidere di non tenerselo più. In fondo li sono tenuti tutto, e questo anche andrebbe detto. In fondo sono tenuti tutto e la risposta europea è stata vabbè, allora possiamo fare quello che ci pare, e non esattamente, perché non è detto che funzioni sempre così, naturalmente, soprattutto se gli americani si levano di mezzo definitivamente, come sono intenzionati a fare.
Questa sorta di
prendere armi, per carità, figura di quello non mancherà mai, però dal punto di vista diplomatico
In questa sorta di mancanza di strategia voluta, o meglio mascherata, per arrivare a aumentare la spesa militare e rendere il sistema un sistema di guerra, si può inserire anche il tasselli tipo di oggi, cioè, è trapelato che forse Macron e la Meloni si sono detti che è un po' allarmante il fatto che la Russia stia mettendo una base a 1000 chilometri da Lampedusa in territorio libico, da dove potrebbe colpire il sud dell'Europa. Adesso è diventato un po' questo il tormentone sentivo stamattina alla lettura dei giornali, è il tormentone che dovrebbe allarmare la mentalità degli europei pacifisti.
Certo, perché giustamente l'idea è, in fin dei conti, se noi non facciamo niente alla Russia, per esempio l'Italia mantiene una politica molto ambigua perché manda materiale militare, però non è mai in prima linea nelle discussioni, ha detto fin dal principio che mandare soldati non se ne parla né mai, eccetera, eccetera, e quindi chiaramente questa cosa potrebbe portare l'opinione pubblica a dire vabbè, ma allora noi non abbiamo problemi con la Russia in fin dei conti. Abbiamo mandato le armi all'Ucraina e i russi hanno detto vabbè, fa niente, che dobbiamo fare, e non manderemo soldati, quindi se la Russia deciderà di bombardare bombardare i paesi che mandano soldati, a noi non ci bombarderà, e quindi sti 800 miliardi eccetera 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 non ve li diamo. E invece no, c'è la base in Libia e quindi chiaramente da lì ci bombarderanno senza pietà.
Bisogna difendersi.
Perché sono cattivi, certo. Perché sono cattivi, chiaramente, perché la guerra si fa perché sei cattivo.
Loro, no. Mentre noi siamo buoni.
Se sei cattivo una volta sei cattivo sempre, cioè è molto intelligente, io ne rido chiaramente, però è molto intelligente presentare i conflitti come opera di persone cattive, perché le persone cattive tu non sai mai dove, cioè la loro cattiveria non è mai nei confronti di una persona sola, le persone cattive sono cattive sempre, capito? Quindi tu attacchi l'Ucraina e poi dopo attacchi, cioè ci sta, no? Capito? Io attacco l'Ucraina perché ho un problema con l'Ucraina, no, tu attacchi l'Ucraina perché sei cattivo e quindi dopo l'Ucraina attaccherai qualcun altro perché sei cattivo, quindi l'idea è questa. Poi ci sarebbe anche da chiedere effettivamente a Macron e Meloni, ragazzi, scusatemi, com'è che ci sono basi militari russe in Libia? Ma che è successo in Libia? Io mi ricordo che c'era un governo normale, cioè normale, un po' strano sicuramente,
stranino, ma
con il quale tra l'altro avevamo ottimi rapporti, e invece a un certo punto sto governo non c'è stato più, che è successo? Come mai c'è questa cosa? E vediamo che ci dicono.
Quando il cane pazzo era Gheddafi l'hanno bombardato, quando il cane pazzo lo fa Netanyahu allora stanno zitti.
Eh no, vabbè, là chiaramente, vabbè, quelle purtroppo sono ben altri problemi, c'è poco da fare.